tutta la logica di Expo è una logica di sopraffazione, che punta a replicare la tristemente nota città vetrina o città festivalizzata, in cui tutto si gioca attraverso gli eventi. Quella della Via d'Acqua è una delle appendici di Expo 2015. Il progetto nasce da un'idea della Giunta Moratti. Veniva da un sogno, era quello di fare di Milano una sorta di Venezia, quindi la cartolina turistica dell'Italia nel 2015. Quello della Via d'Acqua è un progetto di un canale invece di 22 km, quello che noi conosciamo, nel senso che si è passato dall'idea dei canali navigabili ha invece un secondario, quindi uno scolmatore, che attraversa tutta la città di Milano a partire dal Parco del Grugno Torto a Garbagnate per 22 km, attraverso quattro parchi urbani e si tuffa nel Naviglio Grande. Il progetto costa 90 milioni di euro, un'opera idraulica, non a fruizione pubblica, che si è scelto di far passare proprio nei parchi. Parco Pertini, in ordine, arrivando da nord, il Parco di Trenno, il Bosco in Città e il Parco delle Cave. Quattro parchi sono un po' gli epicentri della resistenza, dell'opposizione alla Via d'Acqua. Cos'è accaduto? Che quando erano gli attivisti a interrompere la conferenza stampa, la presentazione del consiglio di zona, tutti hanno fatto un po' melina e quindi l'opera è rimasta un po' così, nell'inconsapevolezza dei quartieri attraversati, è rimasta un po' silente fino all'apertura dei cantieri. Non appena si sono viste le prime recinzioni, i primi lavori, le prime ruspe, qualcosa che segnalava agli abitanti che stava per arrivare Expo in città. Ricordiamo che il grande evento è ai confini della città, tra Milano, Ropero e Bollate. I cantieri aperti nel tessuto urbano sono pochi e sono un po' in punti poco abitati, no? In qualche misura. Quindi la città non ha la percezione di quello che sta avvenendo con l'esposizione. Tutto il resto si colloca al di fuori. Per la prima volta invece un territorio vissuto, attraversato, viene toccato dalla Via d'Acqua. Allora, a partire da novembre, immediatamente sono state lanciate delle assemblee di quartiere, in particolare al quartiere Gallaratese nella zona di Bonola, e si è costituito questo comitato No Canal. Il comitato vive evidentemente come realtà di zona, di tantissime anime, per lo più abitanti preoccupati per il parco magari sotto casa, come dire, quello che spinge poi le persone a muoversi almeno inizialmente sicuramente è l'attenzione per il verde attrezzato, per le robinie conquistate magari con anni di lotte. Alcuni di questi parchi, in particolare il Parco Pertini, è proprio figlio della lotta di un comitato che si chiamava 19 Verde, che dalla fine degli anni 80 agli anni 2000 ha combattuto per tutelare gli ultimi fazzoletti verdi in questi ex quartieri dormitorio. A partire da novembre si sono avvicendate le iniziative e anche alcuni attivisti, tra cui noi, insomma, hanno cercato di dare un contributo più marcatamente politico, come a dire che quello della Via d'Acqua non era un problema così di ambientalismo o di attenzione semplicemente al fazzoletto verde, ma era proprio un epifenomeno, era un esempio di quello che sarebbe diventato Expo per tutti quanti gli altri abitanti di Milano e in generale, insomma, della Lombardia. Partiamo proprio dal Parco Pertini. Dalla zona di Via Quarenghi, a nord del parco, era una zona inquinata, industriale, che andava bonificata. Appena viene presentato il progetto della Via d'Acqua, si scopre che dall'oggi al domani l'amministratore delegato di Expo Sala ha deciso di declassare gli inquinanti. Cosa significa? Ha svelato in qualche misura che quella che si pensava un'opera pubblica è in realtà un'opera idraulica che ha sì un'utilità, quella di svuotare il laghetto di Expo, che altrimenti se le acque fossero ferme rimarrebbe una palude, e far sì che le sue acque si tuffino dentro, appunto, dentro il Naviglio Grande. Gli inquinanti sono stati declassati perché si è deciso che questa è un'opera idraulica e quindi che il livello di attenzione così agli inquinanti è lo stesso delle aree industriali, che non sono aree a fruizione pubblica. E quindi all'interno di un parco, di un'area verde, laddove passa la Via d'Acqua, non siamo più all'interno di un parco. E questo è un pezzetto, diciamo, di battaglia su cui si è riusciti, insomma, a conquistarsi dapprima la messa in sicurezza dell'area e adesso la bonifica. Arriviamo poi al Parco di Trenno, e anche qui è interessante vedere come la Via d'Acqua, appunto, dicevamo che in apparenza dovrebbe essere un'opera di un metro e mezzo di di alveo, in realtà ha un impatto, un'ampiezza di 10-15 metri. Allora, se noi abbiamo un parco che è largo 50-100 metri e ne togliamo 15, evidentemente andiamo a impattare fortemente sulla fruibilità. Quindi in particolare attorno alla difesa invece di Parco Treno poi il comitato è cresciuto e quella No Canal è diventata un'esperienza che si è diffusa partendo da Via Cilea, dall'area di Via Quarenghi, dal Parco Pertini, arriva al Parco Treno e comincia a, in qualche misura a contaminare lungo il percorso ipotetico del canale anche le aree di Quinto Romano, di Baggio. A partire dal mese di dicembre nuove aree sono state cantierizzate. Si è aperta una trattativa col comune, che è una parte del comitato, insomma, ha deciso di portare avanti, e ci sono stati tre incontri, diciamo, in questo tavolo che vedeva il comune di Milano, Expo 2015 e gli abitanti contrari all'opera. La trattativa si è un po' arenata proprio attorno al nodo del parco di Treno. Sostanzialmente da una parte si è promesso, questo nel mese di dicembre, di interrare l'opera per quanto riguardava il parco di Treno per dialogare poi sul parco delle cave, e quando settimana scorsa sono arrivate le carte si è scoperto che in realtà l'interramento promesso riguardava metà del parco, invece sull'altra metà insisteva un'ansa di oltre 200 metri di lunghezza. Quello che è successo è che sostanzialmente, diciamo, la posizione del comitato è stata: se vogliamo dialogare seriamente, che si faccia a ruspe ferme. Collettivamente si è organizzato per costruire dei presidi permanenti, quindi ogni mattina a partire dalle ore 7 su quello che era il cantiere più sensibile in quel momento si è deciso di andare a presidiare tenendo d'occhio le altre zone ed eventualmente spostandosi dove fosse necessario per garantire che le ruspe fossero ferme finché il dialogo tra virgolette era aperto. Questa cosa è stata importante perché ha permesso un po' di diffondere il comitato, cioè di diffondere quella sensibilità in tanti quartieri di gente che, insomma, a un certo punto è passata dal difendere le robinie sotto casa sua allo svegliarsi alle 6 di mattina, farsi 5 chilometri, mettere le chiappe sopra una ruspa e affermare il suo no. Si sono mescolati evidentemente anziani e bambini. La cosa curiosa di questi presidi è che vanno avanti spesso per tutto il giorno, e quindi c'è chi arriva prima di andare al lavoro, magari accompagnato dai figli che poi porta a scuola, poi ritorna, chi invece va al lavoro e arriva a dare il cambio al pomeriggio. Ci sono attivisti degli spazi sociali o, diciamo, dei collettivi, e ci sono soprattutto persone del quartiere, diciamo. La composizione è soprattutto inizialmente una composizione proprio degli abitanti di quel quartiere e poi una mescolanza tra questi tre poli, Baggio, Quinto Romano e Treno, di persone che si venivano in soccorso. Quasi ogni mattina, soprattutto nella fase iniziale di dicembre-gennaio, i quartieri si svegliavano con i cantieri, con queste che in fondo erano poco più che delle aree recintate, tappezzati letteralmente di striscioni. In ogni striscione c'era un pezzetto dell'opposizione, e quindi questi striscioni replicavano un pochino l'eterogeneità, la composizione così dell'assemblea, del comitato No Canal. Dove non c'erano gli striscioni era perché le reti erano state abbattute. Dopo questa prima fase, quando sono arrivate le ruspe, diciamo che due delle tre ruspe sono state portate via perché si sono rotte. Un elemento su cui non si è fatta troppa pubblicità, che ha scatenato anche dibattito all'interno dei comitati, ma che si prende per, insomma, per quello che è stato. È differente la situazione a Baggio, tra l'altro, dove il cantiere è fatto di fronte al commissariato e in cui è stato più lungo il lavoro, nel senso che paradossalmente il cantiere più visibile è anche quello che ha visto gli abitanti inizialmente più scoraggiati, ed è proprio a partire dal mese di gennaio invece che tutta la mobilitazione, con una sorta anche di interessante mutualismo, si è spostata in direzione di Baggio, con varie assemblee in biblioteca sia organizzate ad hoc che momenti che hanno contaminato altre iniziative. Recentemente il sindaco era a presentare un progetto proprio alla biblioteca di Baggio e la discussione è stata animosamente deviata in direzione di una critica serrata sulla beffa della trattativa e sulla necessità invece di dialogare con gli abitanti. La cosa curiosa è che, al di là degli attivisti, tantissime delle persone che animano i comitati sono proprio quelle persone che non soltanto spesso hanno votato la sinistra cittadina, ma sono i delusi, cioè sono quelli che hanno fatto gli attivisti, che qualche volta si sono impegnati nelle campagne elettorali, che hanno creduto in una trasformazione possibile e che oggi si trovavano disarmati di fronte invece all'incedere delle ruspe sugli alberi che pensavano di difendere, magari anche col proprio voto, no? Partire dal mese da questo mese, insomma, di febbraio, si è svelato un pochino qual è il gioco della trattativa. Si è capito che Expo non è più disposta a concedere molto perché è troppo tardi. Tra un anno tutto deve essere pronto e dei 20 km di opera si è realizzato pochissimo. L'atteggiamento sia al tavolo di trattativa che nei presidi, nelle mattinate di presidio, è quindi cambiato. Inizialmente c'è stato una fase di osservazione. Ai presidi arrivava la Digos o la locale, guardava, segnava i nomi che conosceva e andava via. Da gennaio i segnali sono un po' cambiati: aumento delle forze dell'ordine, aumento dell'attenzione, i carabinieri hanno cominciato a chiedere documenti, prima in maniera più morbida, magari con la scusa di avere un contatto, avere la possibilità di sentirci in caso di problemi, eccetera, eccetera, poi più insistenti, arrivando appunto alla scorsa settimana con qualche più o meno velata minaccia, perché la ditta, diciamo, appaltante per quanto riguarda la Via d'Acqua ha fatto un esposto per occupazione di cantiere. E questo, diciamo, lascia una mano più ampia alla questura di intervenire quando fosse il momento. Questa cosa, devo dire, non ha preoccupato i comitati. Onestamente ha sorpreso un po' tutti. La determinazione nel momento in cui, insomma, sono arrivate le prime minacce. Questo perché non era scontato per le persone il fatto che arrivasse questo momento. In tanti hanno creduto fino all'ultimo che ci potesse seriamente essere un dialogo. Nel momento in cui si è venuto invece poi siamo venuti a scontrarci con la realtà della fretta, del bisogno di fare, dell'unica priorità che è quella di arrivare a conclusione dell'opera, in tanti hanno detto: vabbè, ma forse siete voi che non avete capito con chi avete a che fare. Questo ha dato anche a noi lo spazio, il tempo per cercare di allacciare un pochino la vicenda della tutela dei parchi e della critica all'opera della Via d'Acqua con tutta quella che è l'ingranaggio Expo. A partire proprio dalla fine di dicembre, dal presidio permanente si è passati ad arrivare sotto il Comune di Milano e sotto la sede di Expo. Per la prima volta una protesta che non era un'azione più o meno simbolica portata dentro la conferenza stampa, dentro la sede di rappresentanza, non più un'iniziativa di militanti, ma gli abitanti che arrivavano in una fiaccolata sotto la sede di Expo a dire: o parlate con noi o vi bloccheremo i lavori fino a farvi fare una figuraccia. E c'erano già stati esempi all'interno dei cantieri di Expo di proteste. Nel mese di ottobre alcuni operai sono saliti sulle torri di Cascina Merlata, quello che doveva essere il villaggio Expo. Maestranze albanesi non pagate che avevano terminato il lavoro salgono in cima alla torre a manifestare il fatto che loro volevano lo stipendio. Mentre la società subappaltante continuava a non versare gli stipendi, Expo ha pagato per mettere a tacere immediatamente la vicenda. Questa volta non è così, si è disponibili a dialogare soltanto a ruspe ferme, quando ovviamente la controparte non è più disponibile a temporeggiare. E questo farà emergere tutte le contraddizioni così legate alla possibilità o meno di dialogare con chi invece ha già deciso le sorti della città in vista di Expo 2015. Fare i conti con le conseguenze. E la cosa che forse più di tutto è avvicinato, diciamo, al dibattito su quello che è successo a partire dal 9 dicembre sono state proprio le insistenze della Digos, della questura, diciamo così, nei confronti dei No Canal. Quando hanno cominciato i poliziotti a chiedere documenti, a fare più o meno velate minacce, a invitare a lasciare la zona, si è scatenato un dibattito in lista su: ma cosa ci serve? Ci serve un avvocato? Cosa succede se insistiamo, se gli diciamo di no? Perché ci rifiutiamo? È giusto rifiutarsi? Ed è questo dibattito, quello vissuto nel quotidiano, che poi ti avvicina e ti permette di comprendere altre storie, altre resistenze, la radicalità di altre battaglie, molto più che magari un ragionamento o una condivisione così più istintiva che viene da prima, che viene dalla storia. questa cosa perché è interessante? Perché ci aiuta a capire come funziona il grande evento. Cioè, non è più il soggetto pubblico che decide, comunque in ogni caso diciamo sulle teste dei cittadini, ma è l'amministratore delegato di una società privata. Quindi l'accentramento dei poteri, la fretta, quelli che sono i meccanismi consustanziali al grande evento hanno permesso dall'oggi al domani di decidere che le bonifiche non sono più necessarie. Per farla breve, quello che si è capito è che il soggetto pubblico, quindi il Comune di Milano, sostiene di non avere più poteri, di aver delegato appunto ad Expo 2015 la possibilità di decidere delle sorti dell'opera. Ed Expo 2015 sostiene quello che sostiene da sempre chi gestisce grandi eventi o grandi opere, che c'è troppa fretta. Non è un caso che in queste settimane, a partire proprio dal mese di febbraio, i cantieri di Expo procedano a ritmi di 20 ore al giorno su doppio turno. Qual è la regola d'oro del grande evento? Che è anche un po' l'elemento che avvicina l'Expo milanese all'alta velocità. L'utilizzo, oltre diciamo all'irreversibilità degli impatti sociali e territoriali, l'utilizzo di norme e soggetti non convenzionali. Grandi eventi e grandi opere non si possono gestire secondo le norme della vita civile, ma si utilizzano dei soggetti che sono quelli che ci mostrano in qualche modo che esista un'emergenzialità pianificata, un'eccezione morbida. L'utilizzo della protezione civile, dei militari, lo stress alle maglie del diritto che si effettua attraverso il sistema dei commissari straordinari, dell'accentramento dei poteri. Abbiamo provato a ragionare in questi anni sul rapporto tra grandi eventi e grandi opere, sia dal punto di vista della piazza, quando durante la campagna a portare la valle in città si era deciso di fare un corteo contro la CMC a Ravenna, sia dal punto di vista dell'analisi di come questi fenomeni, grandi eventi e grandi opere, si dipanano sul territorio, perché si assomigliano. Expo è un evento come le Olimpiadi, come le finali dei mondiali di calcio, perimetrato in teoria, no? Sta in un'area definita, piccola, nel caso di Milano porta evidentemente la cementificazione di un'area agricola, mentre l'alta velocità, le grandi opere vanno sempre, insomma, prendono spazi ampi, attraversano territori, e ci chiedevamo perché si assomigliano questi due fenomeni. E prima suggerivo come appunto l'irreversibilità degli impatti, l'utilizzo di soggetti enorme, la rottura della norma e l'utilizzo di soggetti non convenzionali indicassero delle similitudini. Si è pensato per questi motivi di andare a indagare quali erano i soggetti che facevano grandi eventi e grandi opere. E a livello politico, sindacale, economico, finanziario, i soggetti che permettono il realizzarsi e che spingono, che fanno lobby per realizzare questo tipo di iniziative sono gli stessi, evidentemente. Perché Expo è un evento che appunto che ha goduto fino a pochi mesi fa della sospensione del giudizio, perché al di fuori di alcuni attivisti non c'era nessuno che avesse in qualche misura il desiderio, l'interesse a tirare fuori una visione differente. Expo è un evento attorno a cui la visione è assolutamente omogenea, perché è assolutamente bipartisan. Le cooperative di destra e sinistra, i partiti di destra e sinistra, i sindacati di destra e sinistra, le banche di destra e sinistra sono tutte all'interno della grande torta di Expo. Expo, esattamente come l'alta velocità, dà spazio a tutti, ha una governance assolutamente bipartisan e permette a tutti quanti di marchiare il grande evento con la propria specifica. Non c'è una sorta di conflitto qui tra pubblico e privato. Expo ci racconta più di altre iniziative che pubblico e privato sono due partner e la gente sta altrove, e quindi non c'è nessuna... Così, noi non amiamo tantissimo la definizione di bene comune, perché spesso il comune si confonde col pubblico, con lo Stato, e non si capisce più che cosa significhi. Però c'è un fare comune che invece si può mettere in campo. Cioè, quello stesso luogo che fino a ieri era un luogo pubblico può diventare un luogo comune nel momento in cui diventa il luogo di una lotta. Mentre si sperimenta questo, il modo di vita che è quello del presidio, che è quello del passaggio di informazioni, che è quello della condivisione di momenti in cui ciascuno mette il suo, chi le informazioni, chi le colazioni. Dall'altro è immediata invece il momento destituente, quello in cui ogni legame con il decisore, con il pubblico, con il governo dello spazio, della città, della regione, eccetera, eccetera, viene in qualche misura istantaneamente nebulizzato. La cosa più immediata è il rifiuto di tutto ciò che fino al giorno prima sembrava normale. Sembrava normale aver deciso con i referendum cittadini o con il voto del programma del sindaco, eccetera, eccetera, che ci sarebbe stata un'esposizione che portava delle ricadute anche in città. Oggi questa cosa diventa invece altrettanto normale rifiutarla. e quindi c'è una sfiducia, un rigetto, una delusione, una incredulità di fronte alla violenza, all'aggressività con cui i decisori rispondono alle istanze poste dai comitati, che spesso a chi come noi magari fa attivismo non fa lo stesso effetto, non ci fa lo stesso effetto, e quindi le persone sono veramente arrabbiate. Una rabbia magari gentile, magari una rabbia educata, a volte una rabbia così di cui si parla continuamente in qualche modo, che si cerca di elaborare, e si elabora nel luogo del presidio. Cioè non c'è più quella sospensione del giudizio, che è un po' anche una caratteristica di tutta la Milano che si approccia al grande evento, si è in qualche misura rotta di fronte alla prova dell'apertura dei cantieri.
Fatti questo slego.
1, 2, 6, 9!